fino a domenica sul palco del Teatro Massimo c'è una produzione molto molto interessante, uno spettacolo che riprende il capolavoro di Elia Kazan, Fronte del Porto, regia di Alessandro Gassman, il protagonista dello spettacolo è qui con noi in studio, Daniele Russo, che salutiamo, buongiorno, benvenuto a Radio X.
Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, ieri c'è stato il debutto cagliaritano di questa pièce, volevamo, insomma, qual è la tua sensazione sull'impatto col pubblico?
Ma la mia sensazione intanto è stata che almeno a Cagliari la gente sta ancora bene con la testa.
Va a teatro intanto,
esatto,
è già una conquista.
Il teatro ha vinto sul coronavirus 1-0 perché c'erano tanti affettuosi, calorosi, lo spettacolo credo sia andato bene, poi queste sono sensazioni che ti dà lo scambio finale con il pubblico, ma penso che anche qui sia andato bene, uno spettacolo che facciamo ormai da 2 anni con grande successo, ma la cosa che più mi ha fatto veramente piacere era che temevo di trovare una platea
sala,
dimezzata,
cioè,
esatto, sì. Ma niente, siete ancora sani di mente.
Va
qui.
Bene, siamo sani. Allora, sano accento napoletano, uomo del sud, e tra l'altro questa diciamo edizione di Fronte del Porto è trasferita in Italia, proprio a Napoli. In che periodo è ambientata? Sempre anni 50? Oppure...
No, l'abbiamo spostato di una trentina d'anni, siamo a cavallo tra sul finire degli anni 70, all'inizio degli anni 80, quando c'era una camorra un po' più gentile di quella di oggi, visto che la storia parla di caporalato, di mafie, di coercizioni, no? di un gruppo, di una banda che mette sotto scacco dei lavoratori, insomma.
Ecco, Fronte del Porto, lo ricordiamo, il film famoso di Elia Kazan che ha vinto addirittura 8 Oscar.
Non avevamo ancora nominato Marlon Brando, insomma, è l'icona, questo ragazzotto. Chi è?
Il muscoloso con la magliettina.
Non me lo ricordo.
Fantastico. E Daniele, tu interpreti Francesco Gargiulo, il tipico bad boys che si innamora della brava ragazza, eccetera. E dicevamo, è una storia che tra l'altro era stata tratta da una inchiesta reale che ha vinto anche il premio Pulitzer nel 1949 negli Stati Uniti. Ecco, come hai fatto tu a rimodernare questo topos del ragazzaccio che si innamora
bad boy americano?
Sì, bad boy americano che suo malgrado le circostanze l'hanno portato e poi si
innamora. E farlo diventare un bravo guaglione napoletano.
Sì.
Non so se è bravo.
Un bravo aglione no,
non è, no,
no, no, però sicuramente allontanandoci dall'America, dal porto di New York e da quella America anni 50, questo ti consente anche di fregartene di questi topos, no? E di costruire un personaggio completamente diverso, anche perché, ecco, veramente, a parte fare lo scherzo che non sai chi sia Marlon Brando, se poi altrimenti se ti ci confronti realmente diventa dura proprio come coraggio. e quindi il personaggio di Francesco Gargiulo rispetto al Terry Malloy di Marlon Brando è un personaggio completamente diverso, è meno bad boy, nel senso che è un personaggio più che si lascia vivere piuttosto che essere un cattivo cosciente. È un personaggio che non ha ambizioni, non ha, sembra non avere un pensiero. Si lascia trasportare dagli eventi, dalle decisioni degli altri che fanno anche su di lui, sulla sua vita, sulle sue scelte, perché non ha il coraggio di ribellarsi a tutto ciò, finché invece non, appunto, si innamora di questa ragazza e da lì gli scatta una molla che gli fa cambiare qualcosa e farà cambiare qualcosa anche negli altri.
L'allestimento di Alessandro Gassman, che non cura solo la regia ma anche le scenografie, questo è molto importante perché ci sono delle scenografie abbastanza immersive anche per il pubblico, è incredibilmente cinematografiche. Ci vuoi raccontare quanto sono cinematografiche?
Allora, in realtà sono paradossalmente molto semplici, nel senso che noi abbiamo due enormi muri che girano, ruotano su se stessi, si muovono, si spostano e cambiano in continuazione forma e prospettiva, che accompagnate da delle
immagini
proiettate creano dei luoghi completamente diversi. Quindi siamo in un vicolo, siamo in una casa, siamo nel porto, in diverse angolazioni, diverse sfaccettature, e quindi crea una dinamica che è sicuramente molto cinematografica,
ma anche molto teatrale, mi viene da dire, perché comunque è un gioco no,
ma guarda, io in realtà teatrale. Ultimamente pensavo proprio questo, nel senso che sì, oggi usi la
tecnologia,
per fare la proiezione. bene, ma fondamentalmente molto spesso quel telo che sta dietro è il vecchio fondale.
Certo, era dipinto,
cioè, un tempo si faceva il fondale dipinto, esatto, e se volevi cambiare stanza se ne alzava uno e ne scendeva un altro.
Oggi lo dipingiamo
oggi
con la
alla
luce
fine, esatto, con, o con delle immagini, ma alla fine è molto
artigianale, è un artigianato, sì, tecnologico. Ecco, quello che mi viene da pensare, Fronte del Porto è uno di quei, diciamo, di quelle tragedie contemporanee con le quali ci siamo confrontati tutti quanti. Non so, ero curioso di sapere se per te, nella tua vocazione d'attore, quel film abbia dato un segno, sia rimasto un riferimento, ti abbia in qualche modo, quando l'hai visto la prima volta.
Allora, sicuramente non rientrava rispetto ad altri spettacoli che ho fatto, anche tratti da altri film, e mi viene da pensare a film che invece proprio sapevo, conoscevo a memoria, tipo Arancia Meccanica, tipo Qualcuno volò sul nido del cuculo, in cui me la sono vista con altri mostri sacri. Con Fronte del Porto avevo meno questo rapporto anche di affetto nei confronti del film, e nonostante sia un capolavoro, cioè storia del cinema a tutti gli effetti. Però poi sai, a un certo punto il teatro racconta altre storie, cioè nel senso, anche l'Amleto lo hanno fatto tutti, allora che fai, non fai più Amleto? Certo, e lo hanno fatto al cinema, cioè,
quindi... infatti è quello che volevo dire, cioè il teatro reinterpreta, riracconta una storia che ormai appartiene, diciamo, alla coscienza collettiva, perché fa parte della nostra cultura, cioè del nostro immaginario, anche dello stile di un certo periodo della nostra vita, perché quel film è stato anche una pietra miliare dal punto di vista proprio dello stile narrativo.
Anche politicamente.
Anche politicamente, certo.
Un film che è costato tanto anche a Milos Forman.
Siamo negli anni 50.
Negli anni 50, lui parlava di temi, cioè lui si scatenava contro i sindacati. E il paradosso è che noi oggi, come dire, prendiamo questa storia e diciamo che l'omertà è sbagliata, ma nel suo caso questo film era un'accusa. Perché lui fu lasciato insomma c'è una storia molto personale di Forman dietro di Forman, da dove è uscito?
Di Kazan.
E dietro questa storia, perché lui fu abbandonato dai compagni che fecero il suo nome, quindi
cioè lui è stato coinvolto nella caccia alle streghe,
nella caccia alle streghe, esattamente, quindi è un po' paradossale la situazione. Noi ne prendiamo solamente la storia e vedi come cambia poi, no? Attraverso il teatro, attraverso una reinterpretazione. Io penso che se il teatro abbia ha una bella storia da raccontare debba farlo e basta, insomma.
Certo.
Sì, soprattutto se è una storia nella quale ci si può rivedere, immedesimare. Pensiamo alla Napoli degli anni Ottanta, quella che era la situazione politica e anche di criminalità micro o macro.
Ma sì, ma poi...
Stava iniziando a diventare macro,
sì,
diciamo.
Sì,
si stava mettendo a sistema. Come
gli inizi del macro, ma voglio dire, ma anche, cioè, lo potresti ambientare, a parte... La nostra è stata una scelta anche stilistica, nel senso che comunque vedere gli anni Ottanta ti dà un colore, un sapore, anche un tipo di napoletano diverso rispetto a quello di oggi. Siamo tutti invasi da questo gomorrismo dilagante in televisione, eccetera, no? Che ti parla di un napoletano più brutto, più crudo.
E alla fine sta diventando un po' anche come dire, la parodia di se stesso.
Esattamente.
Siamo un po' in loop.
Assolutamente. E invece rimanere negli anni Ottanta ti consente di parlare di una Napoli diversa, come suoni, come musica.
C'è ancora un eco del passato.
C'è un eco del passato che rende tutto più interessante, oltre ai costumi, insomma. Quindi in teatro cerchi sempre di giocartela diversamente,
ecco, linguisticamente,
no? Però la storia potrebbe essere anche oggi, cioè, sì, ma che certo, cosa è cambiato? Certo. Cioè, il caporalato, usciamo anche dal mondo del porto, no?
Sì.
Ma in altri anche in altri mondi,
sì, nell'agricoltura,
civile,
certo,
ma anche in un ufficio oggi lo chiamano mobbing,
sì.
Insomma, siamo lì, no? Cioè, nel momento in cui in un ambiente di lavoro non ci sono le condizioni perché si lavori serenamente, con dignità, con diritti e doveri, che è cambiato qualcosa oggi?
No, guardiamo il film di Ken Loach sui ragazzi che lavorano dentro.
Che capo!
Mamma mia.
E capiamo tantissime cose. Ero curioso di capire proprio questa differenza linguistica, per segnare una differenza rispetto al linguaggio delle serie tipo Gomorra, a cui ci siamo abituati, questo napoletano un po' sì, caricato anche, che diventa un po' l'imitazione di se stesso. Che lavoro avete fatto sulla lingua, sul napoletano di quegli anni?
Sul napoletano, intanto la riduzione è di Enrico Iagnello, che appunto ha trasportato la storia negli anni Ottanta a Napoli, e c'è stato proprio un recupero anche di alcune parole che oggi sono perse, cioè nel senso, io se vedo alcune di queste cose di cui stiamo sommessamente parlando, a volte da napoletano, ma napoletano che il napoletano lo scrive anche, cioè lo so scrivere, che è complicatissimo, e a volte ho bisogno di leggere i sottotitoli perché non lo capisco, perché è crudo, è violento, è violento. Mentre il napoletano, se la canzone napoletana è diventata famosa in tutto il mondo, è perché ha una sua musicalità, una sua bellezza, una sua
dolcezza.
Quindi è un napoletano più vicino, per intenderci, a Enzo Moscato, insomma, che alle cose che sentiamo oggi, diciamo.
Sicuramente senza la poesia di Enzo Moscato, perché poi comunque siamo in un porto, no? Certo, quindi certo, in qualche maniera, però non ha quella durezza brutta che...
Mi viene da dire caricaturale, perché caricaturale, alla fine è veramente, sì, caricaturale, sì, quello che si sente oggi. Allora, ricordiamo gli appuntamenti, perché siamo arrivati quasi alla fine della nostra diretta. Fino a domenica al Teatro Massimo.
Sì, fino a domenica al Teatro Massimo, tutti i giorni alle 20.30, con domenica anche una replica alle 19. E c'è la doppia... alle 16.30, sì.
Cioè, c'è l'ufficio stampa,
c'è l'ufficio
così, che
stampa
bisbiglia.
Che, ma
puoi anche prendere
vecchia,
il microfono,
sì.
Cioè, no, Anna Brozzi,
sì, oggi ce ne fanno fare due, insomma, questo
oggi c'è super lavoro, proprio di caporalato, capito? Esatto. Questa era per te,
esatto. Vedi che cosa è cambiato quando,
niente,
quando mi porti in radio alle 9
teatro
di mattina, poi mi fai fare due spettacoli pomeriggio e sera,
niente, niente. Ecco, sempre lì stiamo. Dimmi.
Mi dicono dalla regia che venerdì il 28 febbraio c'è anche l'appuntamento nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna, sì, in via Salvatore Orta numero 2, un appuntamento con i pomeriggi della Fondazione per un viaggio dietro le quinte di Fronte del Porto, e ci sarà naturalmente Daniele Russo, che incontrerà il pubblico, tutta la compagnia, risponderà alle
insomma
domande.
Io me ne volevo andare almeno mezza giornata,
no,
al Poetto.
Stai,
no,
con
ma
noi.
Ma niente,
andare,
non, no, bloccato in teatro.
Può andare al Poetto, Anna, lo possiamo portare al Poetto.
Ce l'ho un quarto d'ora libero.
Va bene, grazie Daniele Russo, grazie Anna Brozzo che ce l'ha portato, noi ascoltiamo un altro brano e poi chiudiamo il programma,
sì,
con
vai.
Cristina.